giustificare se almeno quel poco che resta della difesa del patrimonio in questo regolamento verrà applicato con una certa attenzione, sia nella verifica della tipologia di albero che autorizziamo a tagliare, nella tipologia di albero o di arbusto che viene richiesto di tagliare e nell'effettivo tipo di albero o di arbusto che viene tagliato.
Grazie. Prego. Può rispondere alla dottoressa?
Sì, per quanto riguarda il punto 6.6, dipende dall'ufficio tecnico competente di valutare e eventualmente richiedere documentazione se dovesse pervenire e poi chiedere in caso ulteriori verifiche.
Consiglieri? Articolo 7, comunicazione periodo di validità. Questo è un nuovo articolo. 7.1, per gli interventi limitati a potature di contenimento è sufficiente una comunicazione allo scopo di permettere al comune attenti monitoraggi e controlli. 7.2, la comunicazione dovrà pervenire nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 28 febbraio, diversamente sarà necessario attendere la successiva stagione silvana. 7.3, la comunicazione dovrà essere effettuata tramite la comunicazione dell'apposito modulo legato 2, successivamente trascorsi 20 giorni, il soggetto che ha provveduto alla comunicazione può dare dei lavori. 7.4. L'ufficio competente può eseguire la sua discrezione sopra i luoghi tenuti necessari entro i 20 giorni della presentazione. Lo stesso, sua discrezione, comunque prima di attuare ogni ulteriore iniziativa, trasmetterà ai richiedenti il verbale del sopralluogo mezzo PEC mail con eventuali richieste correttive o di chiarimento. Il richiedente dovrà rispondere alla richiesta di integrazione entro 5 giorni. Trascorsi 5 giorni dalla comunicazione dell'integrazione da parte del richiedente e in assenza di risposta del comune si può procedere all'intervento. 7.5, si potrà eseguire l'intervento di potatura entro un anno dalla protocollazione della comunicazione.
Prego.
Allora, come ha anticipato il sindaco, è un articolo completamente nuovo, preso pari pari, copia e incolla, neanche una virgola cambiata, forse anche qualche errore di ortografia, e messo nel nostro regolamento. È un articolo abbastanza complesso che in pratica lascia una grandissima autonomia di movimento a chi richiede, in cui pone una sorta di silenzio assenso addirittura dopo 5 giorni, una cosa che conoscendo le potenzialità dei nostri uffici in termini di persone, tempistica e quant'altro, vuol dire far succedere quello che sottostà alle desiderata di coloro che hanno proposto questo articolo che il comune fino adesso la giunta ha preso e fatto poco e colla. Io do sempre per scontato che che gli esperti che la giunta si prende a carico del comune operino dando e lasciando la responsabilità quantomeno delle scelte politiche, tecniche, tecnico-politiche alla giunta che dà l'incarico. Quindi nuovo articolo, completamente fuori da ogni possibile controllo, assolutamente indicativo del regolamento alla carta che stiamo fornendo. Grazie.
Grazie. Articolo 8, periodo di taglio. Gli interventi a seguito di autorizzazione e comunicazione potranno essere eseguiti dal 1 novembre al 31 marzo. In ogni caso gli interventi saranno da eseguirsi nel rispetto delle specie nidificanti eventualmente presenti, in modo da evitare di recare disturbo, in particolare nel periodo di riproduzione e nidificazione. Quanto sopra salvo per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e o volti alla tutela dell'incolumità pubblica e privata, così come per obblighi derivanti dalla norma fitosanitaria o da altre norme o vincoli. Prego.
Allora, in questo caso la modifica, il cambio dal regolamento precedente a questo, lungi da sembrare migliorativo, allunga di un mese il periodo in cui è prevista la possibilità di fare gli interventi sul lavoro. Tutti noi sappiamo, anche avendo solo un piccolo giardino, che sono legati alla stagione, ma temperature. In pratica prima il periodo era fino al 28 di febbraio, la primavera il 28 febbraio, quindi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 4 mesi su 12 mi sembra abbastanza comodo. Invece no, si è voluto aumentare del 31 marzo, così come richiesto dalla Coldiretti. Noi abbiamo diligentemente preso anche questa proposta. Vorrei soltanto dire, al di là appunto dell'appiattimento sulle richieste della controparte, che il fatto che più andremo avanti ci lamentiamo del cambiamento climatico, più vediamo che le stagioni anticipano. Cioè, a marzo fa già caldo, a marzo vengono già fuori le gemme, da quel poco che so. Quindi anche in questo caso un bambino come sono io in termini arborei capisce che è meglio quanto, non dico anticipare, ma quantomeno mantenere una data di sicurezza. Di sicurezza, e quindi poi ci saranno sicuramente delle spiegazioni bibliografiche che potranno rispondere a questo dubbio, però mi sembra che di sicuro non ha aumentato il grado di garanzia e di tutela per il patrimonio ambientale. Grazie.
Grazie. Aveva una risposta da...
Sì, volevo rispondere che il periodo è il periodo che si adegua alla stagione silvana, e questo la stagione silvana è dal 15 di ottobre al 31 di marzo. Quindi in ogni caso è pesante perché parte dal 1 di novembre fino al 31 marzo, quindi si adegua la stagione silvana come in tutti i regolamenti sotto i 700 metri di livello del mare. Questo è così.
Articolo 2. No, scusa, a questo punto no, perché non siamo proprio scesi dal ramo adesso. Io vorrei ricordare all'Assemblea che il regolamento di prima, in cui diceva il 28 febbraio, non l'abbiamo combinato noi, non l'abbiamo preparato noi, non l'ha preparato il sindaco, neanche l'assessore all'ambiente, ma l'ha preparato, mi sembra, la stessa esperta che ha preparato questo, o è uno o l'altro, cioè da qualche parte non andava bene, solo che allora non andava bene forse e l'avevamo deliberato. Ora ci è stato detto che noi dobbiamo cambiarlo, ed è stato cambiato, ma quale delle due corrisponde ad una correttezza deontologica?
Era chiaramente estremamente più stringente, pronunciandosi nella deontologica, era chiaramente estremamente più stringente il precedente. Però
aveva fatto bene.
Sì, sì, sono sempre io, non mi soffio. Però comunque segue la stagione silvana, quindi abbiamo considerato questi 30 giorni in più per dare tempo a non rischiare di far lasciare gli agricoltori e gli interventi, considerato che per un periodo, tutto il periodo di dicembre di solito rischiamo qualche tempo, col meteo sfavorevole rischiamo di andare eccessivamente in là.
Quindi siamo stati indotti a sbagliare la volta prima, non questa. Bene, grazie.
Grazie. C'è qualcun altro? No. Articolo 9, lavori eseguiti senza uniformità o uniformità dell'autorizzazione. Qualora siano stati eseguiti interventi non autorizzati e disposti a quanto autorizzato, saranno disposte misure sanzionatorie di ripristino. Ogni violazione inosservata delle norme e prescrizioni del presente regolamento è punita, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, che prevede, salvo diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle disposizioni del regolamento comunale, e cominciare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro. Al sistema sanzionatorio del presente regolamento si applica l'articolo 16, legge 24 novembre 1981, pagamento di misura ridotta, attassando la possibilità del soggetto accertatore di attestarsi al minimo della sanzione prevista, stante il compito attribuitogli dalla norma di valutare gli effetti di lungo termine. Le sanzioni potranno essere accertate immediatamente, direttamente dalla polizia locale. Per l'applicazione, anche per evitare inutile contenzioso, è necessario il supporto di un soggetto competente in materia che descriva l'illecito commesso. Nello specifico, la tabella sottostante compendia le sanzioni amministrative e pecuniarie che saranno applicate nel caso di interventi non autorizzati o informi a quanto indicato nel presente regolamento. fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui sotto, colui che è stato ritenuto responsabile della violazione delle disposizioni del presente regolamento è in ogni caso obbligato al ripristino dello stato di luoghi, ovvero agli interventi di compensazione ambientale previsti dalle norme del presente regolamento. Se volete, vi leggo le sanzioni.
Direi no.
Grazie.
Per me è bene.
Posso?
Ne ha facoltà.
Prego. Nell'articolo 9, appena sentito, le modifiche sono dal punto di vista economico, diciamo così. Allora, salvo il fatto che sì, effettivamente le sanzioni rispetto a quelle di prima sono state aumentate, soprattutto nel massimo, ma sapendo che intanto il massimo, se non è previsto per determinate fattispecie, non viene mai fatto applicare. Diciamo che se voleva essere la foglia di fico di questo regolamento non ci riesce, perché intanto è poca roba. Mentre invece è molta roba il fatto dell'aggiunta che è stato fatto, che è fondamentale ed è sintomatico dell'obiettivo che questa modifica di regolamento va, cioè di andare solo ed esclusivamente a coprire eventuali rischi della controparte, che non solo vogliono avere le maglie più larghe e vogliono giocare sulla maggiore complicazione del tutto, le comunicazioni, i tempi, l'abbiamo visto nel proseguo degli articoli, ma vogliono anche intervenire con il come eventualmente deve essere applicata la sanzione, perché fino adesso abbiamo detto vi diciamo cosa vogliamo nel regolamento, ora vi diciamo come vogliamo eventualmente che voi prospettate l'ipotesi, che deve essere lontanissima, che noi paghiamo anche qualcosa per come sanzione, perché dice, mentre prima non veniva detto, c'era un minimo massimo, e dentro quel minimo massimo il comune con le sue forze, con i suoi uffici competenti a questo scopo decidevano quanti erano. Poi stava al sanzionato decidere se ricorrere al prefetto, a chi per lui, al TAR, a chi volesse, per contestare e per fare contenzioso su una cosa del genere. Normalmente le persone evitano, perché la giustizia italiana costa di più ad adirla che a quello che viene richiesto da pagare, soprattutto con le barzellette di sanzioni che normalmente vengono fatte. Quindi il richiamo all'articolo 16 legge 24 novembre 81, che dice il pagamento in misura ridotta, vuole ridurre ulteriormente la valutazione di qualcuno che magari ha già applicato il minimo edittale, vuole fare questa applicazione che il pagamento ridotto di questi termini si applicano ad altre cose, si applicano alla circolazione stradale normalmente. Io di tutti i regolamenti che ho visto non ho mai visto un richiamo, nella maggior parte non ho mai visto un richiamo a questa norma, primo punto. Secondo punto, i signori comunicanti hanno eliminato dove si diceva prima le sanzioni potranno essere accertate e applicate, ovvero io ti accerto, ti faccio verbale, ti dico, ti faccio delle foto, hai tagliato un olmo invece che la rovigna, ti metto 300 euro, quando il massimo è 500, ma ti sembra giusto, anche perché se uno si vende da ardere un olmo fa più di 300 euro, quindi noi dovremmo considerare anche quello. Perché far pagare una pianta 50 euro, 100 euro, 150 euro, quando a tagliarla e venderla per camino se ne guadagna di più, mi sembra che faremo una figura un po' barbina. No, viene applicato questo e non possiamo neanche applicarlo, no? Ci chiedono che noi non possiamo applicare la sanzione che noi diciamo che deve essere pagata, no? Per evitare un'inutile contenzione, cioè il comune dice io sanziono. Vorrei farlo pagare, no, però io penso che eventualmente forse potrebbe fare un contenzioso, decido già che è inutile, il contenzioso è inutile, perché il comune non vuole mai contenziosi, accetta quello che gli dà, dice c'è una voce 50, no, se vuoi ti do 5, se no niente per fare contenzioso, no, avvicini.
non va bene così, non si fa così, non è competente fare così. Ci vorrebbero ad ulteriore complicazione di questa cosa il supporto di un soggetto competente in materia che descriva l'illecito commesso. Cioè non si può, come si faceva normale, come parla chiunque normale, sanzione, verifica, al limite lui contesta la verifica, la sanzione, l'importo, il fatto in sé, però il comune è in grado normalmente di sanzionare, se no come facciamo a fare i regolamenti? No, non lo posso sanzionare, devo chiamare un altro, magari lo paghiamo noi, magari lo paga il comune, che viene lì a farci capire il regolamento che abbiamo fatto noi, se è applicabile o meno. Cioè, allora, prima abbiamo dovuto prendere un esperto, in questa giunta ha scelto di prendere un esperto per interpretare un regolamento che era chiarissimo e che per 20 anni era stato dal 2000 al 2020, prima della giunta Sanelli, l'avevano applicato più o meno bene, ma senza esperti, senza tramite, lo applicavano, c'era scritto non puoi tagliare l'olmo, tagli l'olmo, ti faccio la multa, te la applico, la paghi, non la paghi, vai protezione come tante volte della strada. Invece no, abbiamo detto no, noi per interpretare il regolamento, per vedere se può tagliare o meno, l'autorizzazione abbiamo bisogno di esperti, abbiamo bisogno di esperti. Adesso dice no, però non basta più che noi applichiamo la sanzione, la paghi, no, per applicarla la sanzione dobbiamo incaricare un altro esperto, penso un altro esperto, che ci sarebbe il conflitto di interessi, penso, con lo stesso esperto che ha fatto il regolamento e che dà le autorizzazioni. Ci vorrà un altro esperto, caspita, questo altro che carrozzone, questo sta diventando un pullman in cui si raccoglie di tutto, pur di non arrivare al punto. Il punto è di difendere questo caspita di patrimonio arboreo. La stiamo facendo in tutte le maniere pur di giustificare il fatto che poi alla fine della fiera, e lo dimostreremo in qualche altra maniera, poi alla fine succedono che scompaiono i boschi, o semiboschi, che scompaiono i filari, che tagliano gli olmi, che tagliano i papolari, nonostante tutte le montature burocratiche che noi applichiamo. Questo vi sembra, cioè siete soddisfatti di questi risultati? Purtroppo il risultato lo vedremo fra 30, 40, 50 anni, ma nel piccolo lo possiamo vedere anche oggi, perché è cominciato a scomparire molta roba. Quindi, questo è veramente un assurdo proprio burocratico, un assurdo giuridico, è un assurdo. Un comune non può applicare le sue sanzioni se non chiama un esperto. E chi chiamiamo? Un giudice? Un avvocato? Un botanico che ha studiato legge? Non so, ditemi voi. Cioè, è stata buttata lì così, giusto perché dicono, intanto quelli fanno copia e incolla, passerà anche questo. Assolutamente no.
C'è anche l'articolo 10, norme sovraordinate, sono fatti salvi le norme fitosanitarie e le altre norme o vincoli sovraordinati o servitù, così come eventuali deroghe previste dalla normativa vigente o le necessità per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e o volte alla tutela dell'incolumità pubblica. Ci sono degli allegati, c'è il modulo di richiesta sopralluogo per esecuzione di interventi, il modulo di comunicazione degli interventi di cottura e c'è l'elenco specie delle nuove messe di nuovo, per nuove messe di nuovo. Adesso facciamo la votazione articolo per articolo con gli emendamenti. Sì. Prima l'emendamento, giusto? Allora, l'articolo 1, ambito di applicazione. Il mio emendamento è il seguente, all'1.4, dopo il bosco del Becal, punto, si aggiunga, si rimanda quindi alla legge regionale che vige su tali aree, facendo in particolare presente che il transito con mezzi non è possibile all'interno delle aree, di aree bosco. Legge regionale 31/2008, articolo 59.
Puoi ripetere, scusa, il testo? Per favore.
Articolo 1.4. lo leggo per intero il punto. Si escludono aree definite bosco ai sensi della legge 31/2008, quale a titolo di esempio il bosco dei Dossi e il bosco del Becalo. Si rimanda quindi alla legge regionale che dice su tale aree, facendo in particolare presente che il transito con mezzi non è possibile all'interno di aree bosco. Legge regionale 31/2008, articolo 59,4.
Ma quello è quello che dice la legge? Il divieto di passaggio col camion, così, quello che dice la legge, il motivo per cui
non è consigliato
dirà anche tante altre cose la legge, perché questo pezzo in particolare?
Perché è riferito ai posti. Chi è favorevole alla votazione dell'emendamento, così come proposto, alzi la mano. Contrari? Astenuti? 3 astenuti. Chi è favorevole? Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo 1, ambito di applicazione così come emendato, alzi la mano. Maggioranza? Contrari? Filotto? Contrario? Astenuti? 2 astenuti. Articolo 2. Interventi vietati per cui si rende necessaria autorizzazione. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo 2, così come proposto, alzi la mano. La maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri, voleri. Articolo 3, devo proporre un emendamento. L'emendamento è il seguente. Lo leggo dal punto dall'inizio. La potatura di rimonda del secco e la spalcatura fino a 5 metri da terra è sempre ammessa, tuttavia solo nel periodo di taglio, articolo 8, purché l'effetto di tale spalcatura non danneggi la pianta. Il contenimento delle chiome e delle siepi deve poter permettere di mantenere larghezza libera lungo la viabilità aziendale e interaziendale fino a 4,5 metri. Chi è favorevole all'approvazione dell'emendamento, alzi la mano. Maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri e Dossi. Articolo 3. Così come emendato, chi è favorevole all'articolo così come emendato, alzi la mano. La maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri e Dossi. Articolo 4, forme di gestione. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo così come formulato, alzi la mano. La maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri. Articolo 5, sostituzioni. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo 5 così come formulato, alzi la mano. La maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri Dossi. Articolo 6, autorizzazione periodo di validità. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo così come proposto, alzi la mano. La maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri e Dossi. Articolo 7, comunicazione e periodo di validità. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo 7, così come proposto, alzi la mano. Maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri e Dossi. Articolo 8, periodo di taglio. Chi è favorevole all'articolo 8, così come proposto, alzi la mano. Maggioranza, contrari, articolo 9, lavori eseguiti senza uniformità dell'autorizzazione. Chi è favorevole, alzi la mano. Maggioranza, contrari, Filotto, astenuti, voleri Dossi. Articolo 10, norme sovraordinate. Chi è favorevole, alzi la mano. Maggioranza, contrari, Filotto, astenuti. Vi chiedo di apprezzare.
prevedeva di attribuire un incarico per la redazione del regolamento del patrimonio arboreo, chiese al sindaco di istituire un tavolo tecnico-politico, perché ritengo che l'approvazione di un regolamento che riguarda comunque delle attività imprenditoriali, ma anche che riguarda un intervento su delle proprietà private, perché di questo stiamo parlando, necessitasse di una condivisione che vedesse la partecipazione a questo tavolo delle parti, dei comitati e delle associazioni che sul territorio si occupano da tanti anni di queste tematiche, che coinvolgesse le parti che più vanno a essere interessate a questo regolamento, perché in qualche modo limitano la loro possibilità di agire su una proprietà privata, che è la loro proprietà, perché oggi l'agricoltura non è più quella di 30 anni, 40 anni fa, magari saremmo tutti più contenti se fosse ancora così, ma oggi non è più possibile che sia così. La sostenibilità e l'economicità di un'attività imprenditoriale è fondamentale anche per gli agricoltori, che sono spesso nell'occhio del ciclone, comunque negli ultimi 20-30 anni hanno visto, come tanti altri ambiti, rivoluzionare il loro lavoro, si sono dovuti adeguare a una serie di cambiamenti, sono citati delle macchine, non è più possibile andare con un trattore o con una motovacciatrice che sono larghi un metro, ma bisogna andare con un trattore che è largo 3-4 metri, perché altrimenti la tua attività non sta in piedi, e questo ovviamente impatta sul territorio, impatta sull'ambiente, impatta sull'atmosfera, impatta sull'ambiente in cui tutti noi viviamo e che tutti noi in qualche modo fruiamo, e che però gli agricoltori sono chiamati in qualche modo a mantenere, perché alla fine questo è. Noi non chiediamo all'ente pubblico di andare a prendersi cura di un filare di alberi di cui godono tutti, lo chiediamo all'agricoltore. Lo chiediamo all'agricoltore, che deve spendere il suo tempo, i suoi mezzi, diminuisce il valore aggiunto della sua attività perché deve prendersi cura di un filare. Pochi anni fa, la Regione Lombardia aveva fatto una cosa intelligente. Aveva istituito delle premialità per gli agricoltori che mantenevano dei filari di alberi lungo i canali, filari di alberi che separavano i terreni. Questa cosa poi è decaduta, sono subentrati tutta una serie di regolamenti comunitari che in qualche modo poi, fatta la legge, fatto l'inganno, ci si inseriscono sopra altri interessi. Comunque questa cosa è venuta. Questo approccio che c'era stato in Regione Lombardia qualche anno fa era l'approccio corretto, nel senso che io ti chiedo un sacrificio, però ti riconosco anche qualcosa se tu mantieni un ambito di pregevolezza per tutta la comunità. Questo per dire che un regolamento di questo tipo, secondo me, era ed è fondamentale che sia fatto condividendo e fatto insieme a chi poi il territorio è chiamato a tutelarlo, perché noi possiamo mettere tutte le regole più restrittive del mondo, ma non siamo uno stato di polizia, e se mettiamo regole stringenti, restrittive, sacrificanti, poi sappiamo come funzionano le cose e in qualche modo si aggira. Io ritengo, lo dissi allora, dico adesso, che questo lavoro di condivisione andasse fatto prima, e chiesi anche il coinvolgimento della minoranza consiliare, perché forse in qualche modo avremmo limitato i contrasti anche di questa sera e saremmo un lavoro più completo e più condivisibile da parte di tutti. Io non so come l'amministrazione ha portato avanti questo lavoro con Coldiretti e con gli agricoltori del territorio, piuttosto che con le associazioni ambientaliste, però ero quasi certo che saremmo arrivati a questo punto, perché era un regolamento molto limitante, molto impattante sull'attività economica degli agricoltori, e sono certo che sarebbe stato molto difficilmente applicabile. Oggi che c'è stata questa condivisione con la parte interessata, con gli agricoltori, con la Coldiretti, l'impegno che io richiedo all'amministrazione è che questo regolamento sia attuato e sia applicato integralmente in modo serio, e sono sicuro che anche gli agricoltori che hanno partecipato a questa stesura saranno ben disponibili ad andare incontro a quelle che sono le necessità, ma anche le richieste di tutta la cittadinanza che gode e fruisce di un ambiente che è ancora tra i più tra i più rispettati e tra i più conservati di, non solo della nostra zona, soprattutto se dovesse passare la famigerata autostrada verso Montemiglio, ma direi se allarghiamo lo sforzo, Cremonese, Cremasco, Bresciano, insomma, vediamo un po' quello che è successo. Quindi l'impegno che chiedo io all'amministrazione e agli uffici è quello di vigilare in modo serio e competente su questo, sull'applicazione di questo regolamento.
Bene, grazie. No, volevo dire una cosa anch'io. Innanzitutto il regolamento che avevamo approvato a settembre in via sperimentale, questo lo dissi a chiare lettere. La seconda cosa, e qui una nota politica, mi spiace, perché si sono diviniti gli agricoltori faresi, i coltivatori faresi, come nemici dell'ambiente. Non è così, non è assolutamente così, mi dispiace. Penso che sia una categoria che ha tutto il diritto di esprimere il proprio parere e di portare al miglioramento un regolamento che questa amministrazione aveva assunto, per via sperimentale. Per cui quello che abbiamo recepito, secondo me, grazie anche al contributo dell'agronomo, non va assolutamente in contrasto rispetto alla salvaguardia dell'ambiente, ma cerca di tutelare anche l'attività agricola, considerando questi nostri coltivatori non nemici dell'ambiente, come purtroppo dalla parte politica questa sera sono stati dipinti. Mi dispiace. Non è così.
Posso? Sì. La dichiarazione di voto è contestuale a risposta al tentativo abbastanza ripetitivo del sindaco, che quando non sa cosa rispondere, accusa di aver attaccato qualcun altro, no? Lo fa normalmente quando deve rispondere alle critiche politiche di gestione e di indirizzo politico-amministrativo della sua giunta, e cerca di far pensare che, ad esempio, uno che possa lamentarsi di scelte così voglia andare contro, nel caso normale, agli dipendenti pubblici. In questo caso sta cercando di farmi passare contro il nemico dei contadini. Lo ha detto chiaramente, se non vuole entrare
nel nemico.
È chiaro,
è
il tipico atteggiamento di chi non sa difendere le proprie scelte, i propri documenti. Questo regolamento col copia e incolla è di una bassezza amministrativa tremenda. Cioè, come si fa a fare un copia e incolla da una richiesta di un terzo per fare un regolamento comunale?
Questi non sono terzi, questi sono operatori sul territorio.
È una controparte che ha chiesto.
Esattamente
quello, è inutile. Io ho fatto una premessa molto chiara che chi vuole se lo andrà a ricercare o nel verbale, spero che sia esaustivo, o nella registrazione, o mi può contattare direttamente, in cui ho detto sono gli interessi anche legittimi. Difendere i propri interessi sono legittimi. Difendere gli interessi che valgono poco, e ho spiegato perché valgono poco, perché non è il metro di trinciato in più, non è il quintale di legna d'albero in più che si fa rispetto alla salvaguardia di questo ambiente peculiare. Ora sì, no, può pensarla come vuole.
Può girare
la democrazia, lui fa sindaco, ma in questo caso non può permettersi di indicare all'udibrio terzo. Io ho parlato di terzi perché non sono né consiglieri comunali né parte dell'amministrazione che dovrebbe guardare oltre. Quindi ribadisco il fatto, vorrei che fosse ribadito proprio in termini di chiusura del verbale, che questo regolamento è inaccettabile perché è stato preso e copiato rispetto alle delle richieste del sindacato degli agricoltori con diretti, addirittura peggiorandolo. E ho dimostrato nei vari articoli che addirittura sono andati oltre, sono voluti essere più realisti del re, facendo una risposta favorevole a chi ha così le maglie molto più larghe rispetto oltretutto dei vincoli che erano già accettabilissimi, rispetto alla difesa del 99% del rimanente della popolazione, che vedrà nel tempo, non abbiamo prove, ma non avete prove neanche voi, come non avete prove di quanto resisteranno le piante al taglio a 50 centimetri, non ci sono, ma sicuramente questo regolamento è peggiorativo rispetto alla difesa dell'ambiente. Io spero, anzi sono convinto, essendo talmente improponibile una cosa di questo genere, che il richiamo fatto nelle premesse della proposta, in cui è stato sentito, non è casuale secondo me la parola, sentito il Comitato Ambiente, che il Comitato Ambiente non abbia approvato questa cosa. Lo spero proprio, il fatto che non siamo qua mi corrobora in questo pensiero, perché lo verifico, sono stati sentiti, allora vorrà dire, se è così, che dopo verifica, la considerazione della difesa dell'ambiente rispetto a questo regolamento, rispetto ad aver accettato qualsiasi cosa richiesta dalla controparte, non sta qui. Mi dispiace, ma non mi devi convincere. Questa è la mia convinzione
al suo proposto. Veramente il proposto sono frutto di un confronto con il Comitato d'Ambiente.
Un confronto in cui loro hanno accettato e detto questo va benissimo?
Va benissimo.
Va benissimo? Vabbè, verificheremo.
Comunque tutti abbiamo sentito, no? Come ti sei espresso nei confronti dei contadini.
Sì, certo.
Ognuno si prende la sua responsabilità.
Io sono favorevole ai lavoratori di qualsiasi categoria sia.
Secondo me i lavoratori della terra sono i primi a tutelare l'ambiente, secondo me. Va bene, queste sono opinioni.
Poi parleremo dei casi specifici in cui compaiono i boschi. No. Questa è una pratica trattata dal comune già con il nuovo regolamento. Cioè con il regolamento, sì. Adesso l'abbiamo. No, non è stato risposto, ma c'è cosa, è nuovo. Anche quella lì con cui mi è stato risposto, in pratica, non è successo niente. Alberi che erano vietati tagliati, non erano stati autorizzati, sono stati tagliati. Va bene così, ma dalla Marchesa.
Non è successo nulla. Non ho risposto ad altre che non sono.
Avremo modo di altri strumenti di dibattito.
Grazie. Li conosci benissimo, altri strumenti da cui. Chi è favorevole? Prego.
Mi scuso, ma per motivi familiari devo. Cioè, ho sempre lo stesso problema a quest'ora, cioè, e ce l'avrò sempre.
Ti credo per il voto finale, no?
Va bene.
Chi è favorevole all'approvazione del punto 1, nuovo regolamento per la gestione delle siepi filari campestri all'interno del territorio di Farasera d'Adda, così come emendato? Alzi la mano. La maggioranza, contrari, 8, astenuti, con le dita rosse. Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno, variazione numero 3, bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028. Lascio la parola all'assessore alla partita. Prego Silvia. Salutiamo la dottoressa Chiara Rifici, la ringraziamo per la pazienza e per la collaborazione e le auguriamo buona serata e buon lavoro.
Allora, come previsto dall'articolo 175 del testo unico degli enti locali, il bilancio di previsione può subire delle modifiche per quanto riguarda le voci di competenza di cassa, sia nella parte di entrata che nella parte di uscita, qualora per fatti nuovi non previsti e non prevedibili in sede di approvazione vengano ad essere modificate appunto dei precedenti assestamenti che erano stati definiti. In questa variazione, che è la numero 3 al bilancio di previsione 2026-2028, andiamo ad approvare e ad approvare le seguenti modifiche. Relativamente alle entrate, andiamo a riscrivere maggiori entrate per 60.484 euro e minori entrate per 20.765 euro, mentre per quanto riguarda le spese andiamo a riscrivere maggiori spese in parte in competenza per 184.719 e minori spese per 145.000 euro. Questo per quanto riguarda le variazioni relative all'anno 2026. Per quanto riguarda l'anno 2027 e l'anno 2028 è stata recepita un'unica variazione in entrata e in uscita. Per quanto riguarda l'anno 2027 per 35.710 euro e per quanto riguarda l'anno 2028 per 92.455 euro. La variazione viene assunta con il permanere degli equilibri di bilancio e acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, sul quale ho una precisazione da dirvi, ossia che nell'allegato a vostre mani è stato indicato erroneamente nel dispositivo che di fatto attribuisce il parere favorevole alla variazione il numero della variazione numero 1 e il riferimento alla proposta di delibera, la delibera numero 4 del 18 marzo 2026, è un errore puramente materiale e formale che non va di certo ad inficiare la delibera di questa sera, tanto che abbiamo acquisito il nuovo parere del revisore che ho qui e che è stato appunto inviato oggi, dove il parere favorevole viene dato appunto alla variazione numero 3 al bilancio di previsione all'esercizio finanziario 2026-2028 come la proposta di delibera numero 17 del 13 maggio 2026.
Consiglieri?
Sono domande sulle variazioni?
Posso chiedere alcuni dettagli sulle variazioni che sono evidenziate nell'allegato. Vedo un aumento degli incassi IMU e TASI di 40.000 euro.
Rispondo, aspetta.
Ma per tutte le domande per fare.
Poi un aumento delle spese di patrocinio legale, quindi volevo chiedere se era relativo a qualche contenzioso nuovo oppure se c'erano novità su altri aspetti di questo tipo. Poi vedo un aumento dei uno stanziamento per il completamento del nido via Rocchi di Sopra per 45.000 euro, quindi volevo un attimo capire se c'erano state ulteriori modifiche del progetto oppure aumenti di costi relativi nello specifico a quali degli interventi che sono stati fatti. E poi c'era anche un taglio di 100.000 euro relativo alle spese, questo 100.000 euro, alle spese per l'illuminazione pubblica relative al project financing che avevamo approvato in consiglio l'anno scorso. Un attimo di specifiche su queste variazioni che comunque sono variazioni di un'entità rilevante e che vanno a incidere su alcuni aspetti importanti.
Okay. Allora, per quanto riguarda il capitolo dedicato all'entrata agli incassi ruoli in TASI, avendo ad oggi allora, il capitolo viene movimentato per cassa sulla base degli accertamenti IMU e TASI che vengono emessi dall'ente. Avendo ad oggi ricevuto incassi per una misura superiore rispetto a quello che era lo stanziamento iniziale, abbiamo ritenuto opportuno adeguare il capitolo sulla base degli accertamenti che sono stati emessi e che sono in fase di incasso da parte
del senso che quindi abbiamo meno evasione su questa.
Sì, abbiamo recuperato sicuramente evasione rispetto a quello. Del pregresso, per cui rispetto allo stanziamento iniziale di 50.000 euro, che era una nostra previsione ovviamente di stima, avendo già ad oggi incassato quasi 90.000 euro, perché abbiamo messo certamente per 90.000 euro, abbiamo deciso di ritenuto un po' di adeguare il capitolo in entrata. Per quanto riguarda le spese del patrocinio legale, e mi unisco alla domanda numero 3, che era quella legata al nuovo stanziamento per quanto riguarda il completamento del nido. Allora, sul nido, purtroppo a causa delle evidenti carenze di carattere progettuale nel precedente progetto, appunto, che era stato nell'originario progetto che era stato elaborato, ci si è resi conto che non erano state previste alcuni costi legati nella fattispecie all'adeguamento acustico, nel senso che non erano state previste una determinata tipologia di insonorizzazione e quindi, avendo ricevuto una relazione da parte dell'ingegnere acustico che ha evidenziato questa carenza e ha reso necessario quindi incrementare il progetto dei pannelli fonoassorbenti, abbiamo dovuto stanziare questa ulteriore somma. Di contro, essendo questa una delle tante carenze progettuali che sono state rilevate, si è convenuto di affidare l'incarico ad un legale per intentare una causa col precedente progettista. E questo spiega quindi anche l'incremento delle spese per il patrocinio legale. Infine, per quanto riguarda la variazione dei 100.000 euro legato al project financing dell'illuminazione pubblica, la variazione negativa di 100.000 euro di fatto viene compensata con le due voci precedenti, con i due capitoli precedenti, che sono una variazione positiva di 65.000 euro della spesa dell'energia elettrica per il servizio della pubblica illuminazione e di 26.000 euro per la gestione della parte della pubblica illuminazione. Il motivo è dovuto al fatto che abbiamo dovuto prendere atto che il PPP dell'illuminazione pubblica non verrà introdotto dal 1 luglio 2026 ma dal 1 gennaio 2027 e quindi abbiamo di fatto movimentato il capitolo che non sarà più per il pagamento del canone al PPP ma che sarà ancora come la situazione attuale pagamento di energia e pagamento di manutenzione, quindi è semplicemente diciamo una partita di giro per prendere atto della proroga ulteriore all'entrata in vigore di questo del project financing.
Perché è stata fatta una proroga ulteriore all'entrata in vigore?
Questa credo che l'abbiamo subita noi dall'ente IRCOM. Che non è dipendente dalla volontà dell'amministrazione.
Chi è favorevole alla promozione?
Alcune delle chiarimenti che ha detto il collega erano anche me, quindi quelli li ho cassati. Volevo avere capire che cosa la variazione di 10.000 per il software, dato che mi sembra che probabilmente è qualcosa di operativo, non è legato alla digitalizzazione che non sembra faccia passi in avanti, mentre se è qualcosa di specifico per quale ufficio è.
Posso rispondere?
Sì, se vuole finisco anche adesso. Poi volevo chiedere, vedo una ulteriore variazione in negativo per quanto riguarda le asfaltature, non so se sono chiamate così o comunque sostanze quelle, no? Manutenzione, sistemazione delle strade, vie e marciapiedi, 40.000 che si aggiunge alle precedenti di 101.000, per cui 140.000 in meno rispetto allo stanziamento iniziale, mi sembra di capire. Comunque una grossa variazione che influisce su uno specifico argomento abbastanza sensibile, perché mi sembra che non sia una mia opinione che le strade di Fara avrebbero bisogno di interventi corposi. Ho anche chiesto prima di vedere la variazione specifica per avere un'idea, mi sono ogni tanto qualcuno mi ferma e dice ma a me non faccio niente, e ho chiesto all'ufficio tecnico quanto avevamo speso lo scorso anno per avere un'idea e quanto soprattutto quale fosse il piano asfaltature, perché leggevo in altri comuni c'è il piano asfaltature, ma il piano asfaltature non lo abbiamo neanche a zero. Mi è stato detto che l'anno scorso sono state spese, penso per questo capitolo, 90.000 euro, 92.000 euro, ma soltanto di non di manutenzione ordinaria, ma di cose spot, Tobino, Franca, interventi spot che non fanno parte della normale manutenzione che io ritengo che ogni comune dovrebbe avere ogni anno facciamo un tot di spese nella distribuzione delle varie partite, dei vari assessorati, in cui penso che la manutenzione dei lavori pubblici dovrebbero essere i privilegiati, perché sono i meno a rischio attività è più anche più vicina al cittadino e alla comunità dei cittadini, che le strade le usano tutti, non pochi intimi o deletti. E quindi mi è stato detto che per quest'anno c'erano 20.000 euro. 20.000 euro che si sperava, si aspettava in un aumento degli oneri di urbanizzazione. Cioè, veramente siamo ridotti a questo punto? Questa è la seconda domanda. L'ultima domanda è che nel triennale della TARI vedo un aumento, vabbè, ma questo se lo vuole parlare, ma lo riprenderò perché è al terzo punto che c'è la TARI, allora li metto insieme, no? L'ho trovato e quindi ne parliamo allora. Ecco, quindi software, asfaltature, ecco l'ultima cosa, visto che l'assessora ha specificato di chi trattasi le spese legali, volevo dire, si valuta, perché ho letto la difila, siamo ancora alla valutazione se ci sono i termini per fare richiesta di risarcimento danni, almeno a quando l'ho visto io si parlava di valutare, doveva intervenire qualche tipo di esperto anche lì per capire se c'è, comunque quello che sia, è lo stesso progettista con cui abbiamo fatto l'accordo bonario pochi mesi fa, sempre lui, accordo bonario.
Non posso, no, scusa, per me la saltatura, ma voglio dire, queste sono spese di investimento e si dovrebbe sapere che le spese di investimento sono eseguibili solo a fronte di entrate sulla parte di conto capitale. Se non arrivano gli oneri non puoi spendere. Due, penso che vediate tutti cosa succede sulle strade di Ferrara con questi interventi che stanno facendo a chi è sospinto per questa benedetta idrologica. Stanno, per cui direi, coscienza vuole che metto a posto le strade quando questi interventi di continuo disfacimento saranno terminati, perché se no andiamo veramente a fare e disfare. C'erano strade nuove fatte nel 24 che sono state massacrate da questi interventi non previsti, per cui direi aspettiamo un attimo e poi finanzieremo, a Dio piacendo, se arriveranno le risorse dalla parte in conto capitale, tutte le strade che saranno necessarie asfaltare.
Prego, ospedale. Intervengo in risposta al consigliere Filotto perché ha citato la digitalizzazione. Posso, come ho già detto nel precedente consiglio, che dal 1 giugno l'ente passerà con il software house che permette la firma digitale ai documenti, dunque tutte le fasi con le firme digitali, quindi la digitalizzazione anche a Fara. Possiamo dire che è arrivata, quindi smentisco perché riguarda l'attività degli uffici, la digitalizzazione e il PNRR, anche se con un leggero ritardo ci siamo.
E dobbiamo ringraziare anche per questo che sia andato lei.
Non è merito mio questo.
Ci siamo arrivati però.
C'erano delle direttive.
Capisco che il consigliere Ginotto dia fastidio il fatto che magari è merito dell'amministrazione, però non dare meriti a chi non li ha. In questo caso
il segretario. Vedo bene, sta portando i cambiamenti più eclatanti lui.
Ma questa cosa qui era già in ballo dal
consigliere Filotto, la ringrazio della stima di tutto quel bel errore che sta dicendo, ma posso affermare che il merito non è mio.
Va bene. Prego, allora capiamo che cosa serviva al nuovo assessorato. Prego, il nuovo titolo alla discendenza, cioè finalmente abbiamo conferma di
una donna giovane che comunque. Allora, per quanto riguarda le asfaltature, una precisazione, premesso che, come ha già precisato il sindaco, vengono finanziate dagli oneri di urbanizzazione, quindi se si incassano si spendono, se non si incassano ahimè ci teniamo gli stati purtroppo che abbiamo. Lo stanziamento iniziale su questo capitolo da bilancio di previsione parlava di 63.500 e non era di 20.000, era 63.500 non di 20.000, incrementato per un aumento degli oneri
43.550, per cui il capitolo non era mai avuto uno stanziamento di 20.000 euro.
Io ho una risposta scritta che dice che abbiamo 20.000 euro, appunto, poi ve la vedrete voi.
Magari a livello incassato, cioè, e abbiamo la competenza una cosa, la cassa
non spiegarlo forse. C'è la competenza.
No, ma la conosco,
dovrebbe sapere fatto.
Riconosco nella finanza pubblica l'assurdità più estrema, e la dottoressa lo sa perché ha lavorato nel privato, quindi sa la differenza di logica.
Lavora.
Quindi sa la differenza di contabilità.
Quindi evidentemente 20.000 euro sono gli oneri ad oggi spendibili, che sono in funzione di quelli incassati e non impegnati, che è diverso dalla competenza sul bilancio annuale. Comunque ad oggi il capitolo ha una competenza stanziata di 77.050 euro, tenendo conto delle variazioni appunto deliberate. Per quanto riguarda i software, l'incremento non è per l'acquisto di un software specifico, ma è un incremento di canoni dovuti all'introduzione della PA digitale 2026 e ad alcuni software, ad esempio quelli, non so, che ha aumentato il canone del software legato allo sportello telematico, piuttosto che al software di conteggio della TALI, per il recepimento del bonus UR3, che è quello legato, della componente UR3, che è quella legata al bonus sociale. Quindi sono una serie di canoni che sono aumentati e legati appunto anche all'introduzione della PA digitale. L'altro quesito, no, sulla TALI?
No, sulla TALI abbiamo dopo. Ne approfitto perché è possibile adesso, con questa ultima nuova qua, sapere, perché io ho perso, quant'è il piano economico finanziario a oggi e se è finito per l'asilo? A quanto siamo arrivati? Compreso tutte le variazioni?
Lo sappiamo in questo preciso momento.
Non abbiamo andato.
Lo sappiamo. 2,5, 2,6, 2.
No,
adesso 5 ce l'avamo già finito. 2,5 ce l'avamo già finito.
2,8. Mi serve di rispondere. Domani ti chiamo.
Sì, vabbè, dai. Se devo lamentarmi di qualcosa dovrebbe avere una cifra esatta.
Se vuoi la cifra esatta devi aspettare domani.
Abbiamo tanti lavori noi, quindi ovvio che non...
Prego.
Abbiamo tanti lavori in piedi, per cui è una battuta, no? È l'unico lavoro che abbiamo in piedi, credevo che qualcuno lo sapesse.
Andiamo al voto, posso andare al voto, ti faccio. Allora, chi è favorevole all'approvazione dell'articolo 2, variazione numero 3 di bilancio di previsione, alzi la mano. Contrari? Due contrari. Passiamo al punto 3, TALI, tassa rifiuti, approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 26-29, primo periodo regolatorio 26-27. Lascio la parola anche in questo caso all'assessore, un attimo. Prego.
Grazie. Allora, con questa delibera andiamo a di fatto validare il piano economico finanziario in qualità di ente territorialmente competente, che è stato elaborato per quanto riguarda la gestione della tassa sui rifiuti. Il gestore ha predisposto il piano economico finanziario per il periodo 26-29 secondo quanto previsto dall'NPR3, cioè dal metodo tariffario rifiuti 3, e l'ha trasmesso all'ente territorialmente competente, che nella fattispecie appunto è il comune di Farà della Danna, entro i 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TALI riferita all'anno 2026. L'aggiornamento del piano economico finanziario prevede che per la gestione dei rifiuti urbani determinata appunto in base al metodo tariffario dei rifiuti, prevede per l'anno 2026 un costo complessivo di 768.233 euro e per quanto riguarda l'anno 2027 ad un costo complessivo di 835.710. Il piano economico finanziario è stato affidato l'incarico allo studio commercialistico del dottor Danilo Zendra per poter rilasciare la validazione del piano economico finanziario in attuazione appunto delle disposizioni di ARERA. abbiamo acquisito il parere e l'esito favorevole della validazione, che è stato appunto allegato, nel quale il dottor Danilo Zendra ha verificato appunto i conteggi che sono stati elaborati per l'anno 2026 e per l'anno 2027, sia per quanto riguarda la componente fissa che per quanto riguarda la componente variabile. È stato verificato che il metodo che è stato utilizzato è stato correttamente applicato appunto nella determinazione dei costi che sono stati attribuiti quindi all'ente territorialmente competente per il Comune di Fara. È stato verificato che la variazione del corrispettivo tariffario è contenuta all'interno del limite di crescita che è stabilito dal quadro regolatorio vigente e quindi i valori che si sono così determinati assicurano il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, garantendo al tempo stesso la sostenibilità della tariffa per l'utenza e la copertura dei costi efficienti del servizio dell'investimento. E a seguito di questo, quindi, il dottor Danilo Zendra, in qualità di validatore, ha dato parere positivo, in quanto i conteggi che sono stati appunto elaborati all'interno del piano economico-finanziario si attestano completi e congrui e quindi in coerenza anche con il bilancio dell'ente. Con questa delibera noi andiamo a validare a questo punto il piano economico finanziario e diamo atto che con un successivo provvedimento del Consiglio Comunale verranno approvate le tariffe della TARI appunto per l'anno 2026 per gli utenti sulla base appunto del costo e della gestione integrata che è stato elaborato per ciascuna annualità, in primis per l'anno 2026.
Signori, prego, Finotto.
Qui ovviamente devo guardare solo i numeri, non avendo, sia al di là delle spiegazioni con la dottoressa, però non avendo altri dati di ragionamento, vedo che gli aumenti maggiori previsti per le diverse annualità sono due voci, macro voci. Una è la raccolta e trasporto della differenziata, che passa dal 2026 in circa 210.000 euro per l'anno da una quota annua del 2029 di 303.000 euro, che vuol dire per ogni un aumento che si sposta da qui alla fine del periodo del 44%. So che la voce dovrebbe, ovvero periodicamente 40.000 euro circa ogni anno in più rispetto all'anno precedente. Capisco che la voce maggiore che influenza queste altre voci è l'energia, la benzina, tutto quanto. Però io penso che la situazione di adesso tutto può succedere, però dovrebbe essere considerata come mediamente negativa, non come l'inizio di una negatività che si aumenterà geometricamente o geometricamente nei prossimi 4 anni. Quindi se riteniamo che quest'anno spenderemo 210.000 euro e abbiamo già l'esperienza di mezzo anno quasi, non vedo perché l'anno successivo dovremo prevedere di spendere altri 40.000 e altri 40.000 e altri 40.000. Questo è il mio primo dubbio. Il secondo, che è la stessa cosa, è nei costi comuni. I costi comuni che vanno da 92.000 euro circa nel 2026 fino a diventare 142.000 per il 2029, ovvero il 54% in più del 2029 rispetto a quest'anno qua, che è fuori da ogni tipo di inflazione, ma mi sembra anche fuori da ogni peggiore previsione di sviluppo delle varie crisi. Vi chiedo, non tanto di confermare o meno, perché non potete farlo, non è un testo, di controllare con gli strumenti che avete che dentro queste voci, soprattutto nei costi comuni, ma anche nella raccolta, non ci sia una poca capacità di fondo organizzativa della GECO. Non sto dicendo niente di male, perché lo sappiamo, cioè che la GECO avesse o probabilmente abbia ancora dei problemi organizzativi, lo sappiamo da
da quando la SAB cercava sui giornali un esperto per far funzionare bene la GECO, poi ho scoperto casualmente la Riva quando è venuto qua l'altra volta, al fatto che quando è venuto il presidente di qualcosa, l'avvocato che ha detto sì, cioè, è un dato di fatto che GECO non sia il massimo della, della risultanza organizzativa, quindi io vi prego di verificare che dentro di noi ci siano anche quelle quote che la GECO stessa si, di capacità, di contingency che si mette da sola e che sia quindi preso anche eventualmente con le pinze o comunque controllato. Noi abbiamo, come ho già detto, le mani legate, non so fino a che punto, ma ce le siamo, il comune se le è legate alla GECO come unico fornitore, non abbiamo neanche più lo strumento del mercato per mettere in competizione un fornitore e un appaltatore con l'altro. Quindi prendo a motivo di questa, di questa richiesta, di questo stimolo a un maggiore controllo, queste due voci molto evidenti. Ultimo, prendendo atto della concomitanza di interessi e di valutazione del call center con rispetto allo spostamento di, quelle, di quei bidoni della raccolta dei tesseri, degli abiti usati e quant'altro, che spero che sia abbastanza veloce, perché la cosa da fare è meglio farla subito che altro.
Ho dato gli input agli uffici. Ho dato gli input agli uffici.
Sì, sì, no,
si procede immediatamente.
No, perché io non ho controllato, mi parlavi di vincoli contrattuali, convenzionali, così.
Per quanto riguarda il cambio del fornitore.
Non ho ancora. No. Prima battuta, spostarli, penso che non si debba essere un po' della porta. Se volete.
Personalmente ho già provveduto.
Oh. No, ma perché io non ho chiesto la convenzione o il capitolato per verificarlo, ma mi fido che sia una cosa. Però ecco, quello ha fatto nascere un problema, non un problema. Un dubbio. Perché qualche cittadino me l'ha proposto e non sapevo, mi sono andato a controllare e chiedo a voi se lo sapete, che noi come comune dovremmo per legge fare la raccolta differenziata dei testi. Cioè quello che fanno queste associazioni più o meno regolari, cioè di tutto lì dentro, quello lì forse è regolare, ma magari è regolare poi la destinazione, l'utilizzo, riutilizzo, lo smaltimento, non lo sappiamo, nessuno sa nulla di quelle cose. Mentre invece sapete che c'è una legge del 22 che è in applicazione a una direttiva europea che avrebbe dovuto partire dal 25, ma l'Italia ha deciso di anticiparla al 1 gennaio del 22, che obbliga tutti i comuni a fare la raccolta differenziata dei tessili. Noi non lo facciamo.
Noi, come tutti gli altri.
Ma lo sapete, prima, cioè, non è bravo che lo sappiate.
Io mi riservo di posso rispondere.
No, dico, lo sapete?
No, posso. Può essere che sia così, può essere. Questi bidoncini che tanto deprecati, che sicuramente danno problemi, contribuiscono a fare la raccolta dei tessili. Qualcuno non dovesse, perché per quello che ho capito, dopo la non so quale fatto, è una continua perdita, per cui non c'è più convenienza da parte di queste ditte, di queste società cooperative che installano i raccoglitori gialli a fare questo servizio. Infatti i paletti sono falliti. L'Umana, per esempio, mi diceva: noi stiamo in piedi perché vengono a proporsi, stiamo in piedi solo perché abbiamo dei negozi, dei negozi che usano, ma se uno fa soltanto la raccolta è in netta perdita, un calo vertiginoso perché ci pagano pochissimo ormai. Per cui evidentemente si porrà questo problema della raccolta del tessile. Si porrà. E la raccolta del tessile sarà. Non dico che sarà un bagno di sangue, ma.
L'importante è che noi comune sappiamo che siamo in adempienti come tanti altri.
Allora, su questo però, mi servono di verificare. Su tutti. Perché GECO non fa la raccolta del tessile.
Il decreto legislativo 116 del 2020, in recepimento della direttiva UE 851 del 2018. Che prevede per tutti gli stati la partenza al 1 gennaio del 2025, ma l'Italia, che è sempre avanti in queste cose, l'ha anticipata al 2022. Quindi dal 2022, tutto merito tuo, il comune di fare, insieme a tanti altri, è in adempiente rispetto alla legge nazionale. Ah, l'importante è saperlo, non te lo stimolerò mai. A me non basta che manteniamo il decoro, però sappiamo che dovremmo informare la GECO, perché se non lo sanno neanche loro ci ha messi malissimo. L'importante è che lo sappia pure, adesso lo sa, è un po' come quella di Batti.
Poi sappiamo questo cosa ci porterà.
No, ma io non ti chiederò mai di farlo, perché so che è una perdita. Capisci? Ma mentre il problema è saperlo. Nel senso che tanto se alla fine vanno tutti, se quelli che li recuperiamo, quelli fuori dai bidoni, li mettiamo dentro l'indifferenziato. A questo punto mettiamoli direttamente dentro l'indifferenziato e costerà 100 lire in più.
Va bene. Grazie.
Grazie.
Sì, mi voti. No, non c'è. Non c'è l'immediata disponibilità. Chi è favorevole? Non c'è l'immediata disponibilità. È merito suo,
Come fa? Cioè, l'abbiamo battuta dall'inizio. Voi non l'avete capito? Ha fatto il miracolo. Ora se lo faccio anche sulla giunta, perché quella è la cosa più importante.
Basta, ti tolgo la parola. Allora, mettiamo i voti, punto 3, sì. Guardatari, chi è favorevole all'approvazione, alzi la mano. La maggioranza, contrari, astenuti, 2 astenuti. Punto 4, regolamento per la sosta dei parcheggi pubblici a tempo e da pagamento. Anche qui lascio la parola a Silvia, che ha curato l'iter insieme alla polizia locale, e la ringrazio, così le sento su lei. Prego.
Allora, su proposta del dottor Ughiali, comandante della Polizia Locale, si propone la delibera mente ad oggetto del regolamento per la sosta nei parcheggi pubblici a tempo e a pagamento. Il motivo per cui si è pensato di introdurre questo regolamento è legato al fatto che, soprattutto nella presenza del fiume Adda, vi è un significativo afflusso durante la domenica e festivi di persone che provengono soprattutto dai comuni limitrofi. E al fine quindi di migliorare la fruizione della sosta sul territorio, garantire una maggiore rotazione dei veicoli e la disponibilità dei posti auto, si è valutato di istituire alcune aree di sosta a pagamento al fine di poter regolamentare il traffico, ridurre la congestione e promuovere la mobilità sostenibile. Si è valutato e si è deciso di procedere con l'introduzione per appunto il pagamento della sosta delle autovetture con uno strumento, con un dispositivo che è quello relativo al grave sosta. Adesso leggo tutti gli articoli del regolamento.
Andiamo per lei.
Salvo poi che possa fare le punti.
Non assolutamente.
Diamo per letti, poi farò tutti insieme. Oppure facciamo uno per uno. Oppure diamo per letti, passiamo uno per uno.
No, scusa un attimo adesso, perché
come volete.
Vedete che sono incapace, però sono io.
Come volete, credevo fosse la battuta. Diamo per letti.
Scusami, adesso decidi tu, leggiamo per uno, per favore. Il presidente dell'assemblea decide di fare come regolamento possibile.
Uno per uno.
Direi di non leggerli, se siamo d'accordo, li diamo per loro. Vanno approvati uno per uno, segretario, gli articoli?
Sarei un po'